La volta scorsa, se ricordate, abbiamo fatto un'introduzione generale a quella che viene comunemente chiamata opera lucana e che comprende il terzo Vangelo, appunto il Vangelo di Luca, e il libro degli Atti degli Apostoli. E abbiamo così molto rapidamente parlato delle somiglianze, ma anche delle grandi differenze che ci sono tra questi due libri. Questa sera, così come per i prossimi due incontri, parleremo esclusivamente del Vangelo di Luca ed esclusivamente dei primi due capitoli del Vangelo di Luca, che sono il Vangelo dell'infanzia di Gesù. Voi sapete, ma comunque è utile ricordarselo, che il primo Vangelo in ordine cronologico, non per come è sistemato nella raccolta dei Vangeli, dove il primo è quello di Luca, ma il Vangelo di Marco fa iniziare l'attività di Gesù a partire dal battesimo di Giovanni. E allo stesso modo fa il Vangelo di Giovanni, che premette un lungo prologo che getta lo sguardo nelle profondità del mistero di Dio, in principio era il verbo era Dio, ma poi conclude e venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni, ed è proprio in rapporto a Giovanni Battista, il Vangelo di Giovanni omette il battesimo di Gesù, ma è proprio in rapporto a Giovanni Battista che si inizia, il Vangelo, il racconto della vita di Gesù, per meglio dire, il racconto dell'ultimo periodo della vita di Gesù, che è quello che conosciamo, e cioè della sua attività pubblica. Tutto il resto è avvolto nel mistero, se non i due riflettori che in modo totalmente indipendente l'uno dall'altro sulla prima infanzia di Gesù, cioè sulla sua nascita e la primissima infanzia, hanno gettato l'Evangelista Matteo e l'Evangelista Luca. Ma i punti di contatto fra questi due racconti, che occupano sempre in questi due Vangeli il primo e il secondo capitolo, i punti di contatto per chi li legge e per chi li ha presente sono pochissimi. Il nome Gesù, che è nato a Betlemme, per opera dello Spirito Santo, figlio di una vergine chiamata Maria, promessa sposa di un certo Giuseppe, e questo Gesù, nato a Betlemme, ha poi trascorso la sua infanzia a Nazareth. Punto. Qui le somiglianze e poi le differenze notevoli tra i due Vangeli. Prima fra tutte, per il Vangelo di Luca, Maria e Giuseppe sono nazaretani che si recano a Betlemme. Nel Vangelo di Matteo sono betlemiti che poi, dopo la fuga in Egitto, finiscono quasi per caso a Nazareth e così via. Matteo racconta le cose viste più che altro dal punto di vista di Giuseppe. Giuseppe invece è molto in secondo piano nel Vangelo di Luca, che dà molto spazio alla sua sposa Maria. Nel Vangelo di Matteo viene raccontata l'adorazione dei magi, nel Vangelo di Luca c'è un'adorazione dei pastori, e così via, è inutile, le vedete da solo. Tutte le scenette, diciamo così, gli episodi che sono come dei quadretti del Vangelo di Matteo sono commentati dall'Antico Testamento perché si adempisse la scrittura e cita brani dell'Antico Testamento. Come dire, rilegge l'Antico Testamento, questi testi dell'Antico Testamento, alla luce di Gesù. L'Evangelista Luca fa abbastanza al contrario, cioè non cita mai l'Antico Testamento in questi due capitoli del Vangelo dell'infanzia, ma il suo racconto è infarcito dici, di reminiscenze bibliche, che costruiscono appunto il suo racconto e, come dire, è con l'Antico Testamento che Luca legge l'infanzia di Gesù, a differenza di Matteo che, come vi ho appena detto, con Gesù rilegge l'Antico Testamento. Un'altra caratteristica del Vangelo di Luca è quello di presentare in qualche modo in parallelo Giovanni il Battista e Gesù. C'è un'annunciazione a Zaccaria, il papà di Giovanni, c'è un'annunciazione a Maria, la mamma di Gesù, c'è una nascita di Gesù e c'è una nascita di Giovanni. E la conseguente circoncisione e imposizione del nome, c'è una nascita di Gesù con conseguente circoncisione e imposizione del nome. Ma Gesù ha più spazio perché ci sono episodi che riguardano solo lui, principalmente la visitazione di Maria a Elisabetta, madre comunque di Giovanni Battista. Anche lì Giovanni ha una piccola parte, esulta nel seno della sua mamma. E poi la presentazione di Gesù al Tempio e infine, che è un unicum in tutti i Vangeli, e non abbiamo più a che fare con un Gesù infante, ma abbiamo a che fare con un Gesù fanciullo, anzi, Gesù adolescente. San Luca ci parla di un piccolo episodio molto significativo, quando Gesù dodicenne, insieme ai suoi genitori, si reca nel pellegrinaggio a Gerusalemme. Quindi, da una parte, Giovanni il Battista, e in parallelo, ma con più importanza, con un accento più forte, in parallelo la nascita e i primi tempi della vita di Gesù. Un'altra osservazione da fare concerne lo stile. La volta scorsa vi dicevo che Luca scrive molto bene, conosce, sì, certo, un greco, sì, conosce molto bene il greco classico e compone il prologo alla sua opera con la dedica a questo illustre Teofilo in un linguaggio che nulla ha da invidiare ai grandi autori storici greci, ma popolareggia quando è il caso, eccetera, eccetera, con uno stile molto bello. In questi due Vangeli, racconti dell'infanzia, usa in modo molto, molto appropriato il greco della Settanta. Che cos'è il greco della Settanta? La Settanta cosiddetta, perché la leggenda vuole che sia stato che questo lavoro sia stato fatto in 70 giorni da 70 dotti, la Settanta è la traduzione greca della Bibbia ebraica, già del secondo secolo avanti Cristo, e diffusa fra tutti gli ebrei della diaspora che ben la conoscevano. Questo greco della Settanta è la lingua che Luca utilizza per comporre i suoi primi due capitoli, cosa che ha fatto dubitare molti studiosi dell'autenticità lucana di questi capitoli. Nel senso che poi il suo Vangelo non usa più questa lingua. Quando dico questa lingua, la lingua è sempre la stessa, ma Capite bene, è la scelta di certi vocaboli piuttosto che altri, la scelta di certe soluzioni grammaticali e stilistiche piuttosto che altri, che fa la differenza fra le epoche e gli scrittori. Uno scrittore attuale non scrive come scriveva Manzoni, se lo fa consapevolmente, lo può fare, certo, ma se lo fa è perché imita Manzoni, dichiaratamente per i suoi motivi. E così Luca, in questi primi due capitoli, dichiaratamente scrive col greco della 70, che non sarà più la lingua, cioè è sempre la stessa lingua, ma non sarà più quell'uso della lingua che lui fa nei Vangeli. È chiaro questo.
Beh, un medico,
Ma
Luca.
cerchi di non interrompere continuamente. Grazie. No, perché se no io perdo il filo, le domande casomai me le fate alla fine. Ecco, questo è importante. Perché è una scelta teologica. Scrivere nella lingua della 70 vuol dire consapevolmente continuare l'Antico Testamento. Voi siete tutti eredi di una cultura cattolica in cui si diceva il Vecchio Testamento in contrapposizione. Ecco, questo è un modo di parlare che traduce un modo di pensare assolutamente improprio. Noi abbiamo un Antico Testamento nel senso che è più vecchio, nel senso che è più là negli anni, ma non è vecchio nel senso di obsoleto, e abbiamo un Nuovo Testamento che non è quello finalmente, quello buono. Non ci sono, come alcuni continuano purtroppo a pensare, due Dio, il Dio cattivo dell'Antico Testamento, da dove salta fuori questo Dio cattivo, e il Dio buono del Nuovo Testamento, il Dio che punisce, il Dio che perdona. Ma dov'è? È solo l'ignoranza biblica che purtroppo ha contraddistinto la cultura cattolica fino a non molti anni fa. Solo l'ignoranza biblica ha permesso di dire queste stupidaggini, in definitiva sono stupidaggini. Luca consapevolmente continua l'Antico Testamento a dire che il messaggio tutto intero di Gesù si innesta come ultimo estremo frutto su quel tronco. Non è che quel tronco l'abbiamo reciso e gli abbiamo piantato a fianco un altro alberello. Il Vecchio Testamento è l'alberello nuovo del Nuovo Testamento. È la stessa storia di salvezza che dal punto di vista letterario, il suo estremo frutto, perché poi non ce n'è più, dà il suo estremo frutto nel Nuovo Testamento. Questo detto come introduzione. Nei giorni di Erode, re di Giudea, vi fu un sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia. Sua moglie proveniva dalle figlie di Aronne e si chiamava Elisabetta. Ambedue erano giusti davanti a Dio e irreprensibili nel camminare secondo tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Ma non avevano prole, perché Elisabetta era sterile ed erano l'una e l'altra di età avanzata. Ora, mentre ufficiava davanti a Dio nel turno della sua classe, avvenne che fu designato, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, per entrare nel santuario del Signore e offrirvi l'incenso. Fuori, tutta la moltitudine del popolo stava pregando nell'ora dell'incenso. Gli apparve un angelo del Signore in piedi alla destra dell'altare dell'incenso. Al vederlo, Zaccaria fu turbato e la paura cadde su di lui. Ma l'angelo gli disse: Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita. Tua moglie Elisabetta ti genererà un figlio e tu lo chiamerai con il nome di Giovanni. sarà per te motivo di gioia e di esultanza, e molti gioiranno per la sua nascita, perché sarà grande davanti al Signore. Vino e bevanda inebriante non berrà, di Spirito Santo sarà ripieno fin dal grembo di sua madre, e farà ritornare molti figli di Israele al Signore loro Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia, per far ritornare i cuori dei padri verso i figli e i disobbedienti alla saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto. Zaccaria disse all'angelo: «Da che cosa conoscerò questo? Infatti io sono vecchio e mia moglie è in età avanzata». Rispondendo, l'angelo gli disse: «Io sono Gabriele che sto davanti a Dio e sono stato mandato a parlarti e a portarti questo lieto annuncio. Ed ecco, sarai muto e incapace di parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, per il fatto che non hai creduto alle mie parole, che si compiranno a loro tempo». Intanto il popolo stava aspettando Zaccaria e si stupiva del suo indugiare nel santuario. Ma quando uscì, non poteva parlare loro. Compresero allora che aveva avuto una visione nel santuario, faceva loro dei segni e restava muto. E avvenne, quando furono compiuti i giorni del suo servizio, che tornò a casa. Dopo quei giorni, Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per 5 mesi, dicendo: «Così ha fatto per me il Signore nei giorni in cui ha provveduto a togliere la mia vergogna tra gli uomini». Questo è il capitolo primo fino al versetto 24, l'annunciazione a Zaccaria. Che cosa ci viene detto? Innanzitutto che siamo nei giorni di Erode, re di Giudea. Erode è stato re di Giudea, e non parliamo di Erode, di cui si sa moltissimo, tra il 37 e il 4 avanti Cristo. È importante la sottolineatura di una collocazione storica e geografica, la Giudea al tempo di Erode, perché sottrae questo scritto a qualunque idea mitica, cioè di un racconto atemporale che parla della nascita di una divinità, eccetera, eccetera. Si sta parlando di cose storicamente documentabili e avvenute. Chi è il protagonista? Il protagonista è questo sacerdote della classe di Abia. La classe di Abia era la classe, l'ottava delle 24 classi sacerdotali che ogni settimana si succedevano nel servizio al Tempio, quindi vuol dire che gli capitava più o meno 2 settimane all'anno. Per il resto se ne stava a casa sua. Poi, quando era al turno della sua classe, andava nel Tempio. Si chiama Zaccaria. Zaccaria vuol dire il Signore si è ricordato. E sua moglie è pure lei di classe sacerdotale, anche se le donne erano escluse dal servizio, ma apparteneva alla tribù di Levi e ai discendenti di Aronne, e si chiamava Elisabetta, che vuol dire il Signore ha giurato. Allora, il Signore si è ricordato, il Signore ha giurato, ma benché ci venga detto che sono delle brave persone, giuste davanti a Dio, che osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore, tuttavia il Signore non si era ricordato di loro, né aveva tenuto fede al suo giuramento, perché non avevano avuto figli. Perché Elisabetta era sterile e tutte e due erano avanti negli anni. Cioè, sembra quasi che le promesse di Dio non si realizzino per questi due personaggi che hanno dedicato a Dio, ci viene detto esplicitamente, tutta la loro vita. almeno a Zaccaria è data la consolazione di poter andare ad offrire l'incenso nel Santo dei Santi, che non è cosa da poco, perché se eri fortunato ti capitava una volta nella vita. E quindi il vecchio Zaccaria ha almeno la consolazione di poter entrare nel Santo dei Santi, offrire l'incenso e, uscito, benedire il popolo. E lui invece esce muto e non può benedire nessuno. Perché che cosa succede? Succede che nel luogo santo del tempio, dove è l'altare dell'incenso, gli appare un angelo. Basta una conoscenza superficiale della Bibbia per conoscere che a partire dall'angelo del Signore che annuncia ad Abramo e a Sara, che ormai Sara sterile, ormai avanzata in età, che avranno un figlio, e così la mamma Anna, moglie di Elcana, madre di Samuele, la Sacra Scrittura è piena, ce n'è piena, no, perché saranno 3-4, ma comunque nella la madre di Samuele, di Sansone, e così via. Ma sterili che per l'intervento di Dio diventano finalmente madri è abbastanza un topos nella Bibbia, e questo normalmente avviene con un annuncio celeste. Che normalmente, come qui, incomincia con non temere, non aver paura, non preoccuparti, non spaventarti. La cosa curiosa è che questo angelo del Signore, e non entriamo adesso nel che cosa vuol dire l'angelo del Signore, è comunque uno strumento attraverso cui la voce di Dio viene udita in questi casi qui. Però mentre normalmente nell'Antico Testamento, dico normalmente perché non è esattamente sempre così, ma gli angeli del Signore non hanno un nome, questo qui ce l'ha e si chiama Gabriele. Dove lo andiamo a trovare noi Gabriele? Lo troviamo del profeta Daniele, e in modo particolare nel capitolo 9 del libro del profeta Daniele, che autobiograficamente dice: stavo ancora parlando e pregavo e confessavo il mio peccato e quello del mio popolo, e presentavo supplica al Signore per il Monte Santo di Dio. Mentre dunque parlavo e pregavo, dice Daniele, Gabriele volò veloce verso di me, era l'ora dell'offerta della sera. Ed egli, giunto presso di me, mi rivolse la parola e mi disse: io sono venuto per istruirti e farti comprendere. Fin dall'inizio delle tue suppliche è uscita una parola e io sono venuto per annunciartela, poiché tu sei un uomo prediletto, prediletto. Ora sta attenta alla parola e comprendi la visione. 70 settimane sono fissate per il tuo popolo e per la tua santa città, per mettere fine all'impietà, mettere i sigilli ai peccati, espiare l'iniquità, stabilire una giustizia eterna, suggellare visione e profezia e ungere il Santo dei Santi. Ecco, queste settimane, 70 settimane di cui aveva parlato secoli prima, con il profeta Daniele siamo nel secondo secolo, secoli prima, cioè nel VI secolo, il profeta Geremia Daniele, Gabriele, scusate, appare a Daniele per rivelare il compimento di queste 70 settimane. Ve lo dico così perché il nome di Gabriele è importante in relazione alle 70 settimane e alla fine dei nostri incontri faremo lo conto. Non ve lo dico adesso, ve lo dirò al quarto incontro che faremo. Che cosa? Perché ci sarà, vabbè, sorpresina finale. Comunque è chiaro che le 70 settimane di cui parla Gabriele nel libro di Daniele devono essere contate a partire da questo incontro di Gabriele con Zaccaria. Fin qui è chiaro. Di Giovanni viene detto, cioè del figlio promesso viene detto che il suo nome sarà Giovanni. Il nome di Giovanni significa il Signore fa grazia. E di questo Giovanni viene specificata anche la missione. Sarà per te motivo di gioia e di esultanza. Questo tema della gioia percorre questi primi due capitoli quasi instancabilmente, e molti gioiranno per la sua nascita, perché sarà grande davanti al Signore, eccetera, eccetera. Di Spirito Santo sarà ripieno. Vi accennavo già la volta scorsa che i Vangeli dell'infanzia sono un po' come l'introduzione a tutta l'opera lucana, perché di qui Giovanni viene detto che sarà pieno di Spirito Santo, ma poi Maria sarà piena di Spirito Santo e dopo di lei Elisabetta, grazie al bambino che le sussulta in grembo, sarà piena di Spirito Santo. E poi alla nascita, lo vedremo fra poco, alla nascita di Giovanni Battista, anche il vecchio Zaccaria sarà pieno di Spirito Santo. Così come all'inizio degli Atti degli Apostoli, al capitolo secondo, viene narrata la Pentecoste, e vi dicevo la volta scorsa, gli Atti degli Apostoli possono anche essere considerati come il Vangelo dello Spirito Santo, perché c'è questa presenza davvero a un certo punto anche ingombrante dello Spirito Santo nel libro degli Atti degli Apostoli, che stranamente dopo il capitolo secondo non appare più nel Vangelo. Il Vangelo parla pochissimo di Spirito Santo. Il Vangelo di Luca parla pochissimo di Spirito Santo. Ecco, la nascita di Giovanni ha come caratteristica quella di portare la gioia. Essendo figlio di sacerdote, il sacerdozio è ereditario, non si diventa sacerdoti nell'antico Israele per quella che adesso noi molto impropriamente chiamiamo avere la vocazione. Si diventa sacerdoti per appartenenza a certe famiglie. Giovanni è di nascita un sacerdote e quindi starà anche, anzi in un modo tutto particolare, davanti al Signore ripieno di Spirito Santo. E farà tornare, questa è una citazione dell'Antico Testamento curiosamente mutila, perché nell'Antico Testamento si dice farà tornare il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri. Qui la seconda parte, il cuore dei figli verso i padri, è omessa, perché non si deve più guardare al passato, bisogna guardare solo avanti. E allora non ci si volge indietro, ma sono coloro rimasti indietro che devono guardare avanti. Come dire, sta iniziando una nuova era. E questa era è caratterizzata questa è l'era messianica attesa da tutta la scrittura e che è caratterizzata dalla gioia del Signore, dalla sua presenza viva in mezzo al suo popolo e da un'apertura verso nuovi tempi in cui tutti si è riconciliati. Come, da che cosa conoscerò questo? Dice Zaccaria all'angelo. Frase che viene praticamente ripetuta in modo analogo dalla Vergine Maria quando l'angelo del Signore, che è sempre Gabriele, le preannuncia la nascita di un figlio. Maria dirà all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? E Zaccaria dice: come potrò mai conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanti negli anni. Due frasi assolutamente simili. Com'è possibile? Non conosco uomo. Com'è possibile? Sono vecchio. Ma mentre Maria viene premiata, Zaccaria viene castigato. Va a sapere perché. In realtà la risposta in sé è inutile arzigogolarci sopra. Le due risposte sono assolutamente quasi identiche. Ma Maria viene premiata. In qualche modo le viene detto: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. E invece a Zaccaria viene detto: io sono Gabriele che sto dinanzi a Dio e sono stato mandato a parlarti, a portarti questo lieto annunzio. Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole che si compiranno al loro tempo. Zaccaria quindi, il mutismo di Zaccaria, più che essere una punizione per la sua incredulità, è funzionale al fatto che Zaccaria non dà nessuna benedizione. La benedizione è rimandata ed è curiosamente rimandata di 24 capitoli, perché la sera di Pasqua il Signore Gesù condusse i suoi discepoli fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo. A dire che la benedizione è rinviata alla fine di tutto il Vangelo. Chi benedice in modo definitivo, in modo pieno, in modo totale, è soltanto Gesù. E quindi, se volete, possiamo leggere il terzo Vangelo come la storia di una benedizione rinviata. La storia di una benedizione che a poco si attualizza fino alla fine. È curioso questo rimando. Ma c'è una cosa, ve lo dico per curiosità, assolutamente analoga nel Vangelo di Matteo. Nel Vangelo di Matteo a seguito dell'annunciazione a Giuseppe viene detto: tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio, a lui sarà dato il nome Emanuele, che significa il Dio con noi. Ma come Emanuele? Hanno appena detto che si chiama Gesù. cos'è, se ha sbagliato di citazione. Cos'è sta storia che Gesù si chiama Emanuele? Quando mai viene detto che Gesù è Emanuele? Come finisce il capitolo, il Vangelo di Matteo, al capitolo 28? Ecco, io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Il Dio con noi. Allora, ci vogliono 28 capitoli perché la profezia di Isaia, Emanuele, Dio con noi, si realizzi nel Vangelo di Matteo. Ci vogliono 24 capitoli perché le parole, cioè la benedizione rimasta in sospeso da Zaccaria, che ormai è diventato muto, non può fare quello che doveva essere l'ambizione di tutta la sua vita di sacerdote, ma questa benedizione viene data dall'unico vero grande sacerdote, che è il Signore Gesù. Bella questa idea, no? Zaccaria rimane muto e Elisabetta, ci è stato appena detto, si tiene nascosta per 5 mesi. Uno non parla e l'altra si nasconde. C'è un grande silenzio che prepara qualcosa che succederà. Poi c'è un intervallo lo dico nel senso che Luca narra l'annunciazione a Maria, la visitazione a Santa Elisabetta e lo straordinario cantico di Maria, che tutti conoscete, che è il Magnificat, che viene detto in occasione della visitazione. Ma di questo vi parlerò la volta dopo, perché io questa volta, come c'era scritto anche nella locandina, mi concentro su Zaccaria e quindi su quello che vi ho detto è la prima parte del dittico, quello che riguarda Giovanni. Allora, dopo aver parlato di annunciazione, visitazione e Magnificat, si ritorna a Giovanni. Per Elisabetta intanto si compì il tempo di partorire e generò un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva esaltato la sua misericordia presso di lei e si rallegravano con lei. E avvenne nell'ottavo giorno che vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre Zaccaria. Intervenendo, sua madre disse: «No, sarà chiamato Giovanni». Le dissero: «Non vi è nessuno nella tua parentela che sia chiamato con questo nome». Fecero segni a suo padre per sapere come voleva che fosse chiamato. Non era soltanto muto, era anche sordo. Diventato, se gli facevano i segni, no? Chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome», in modo perentorio. E tutti si stupirono. Cioè, non si chiamerà Giovanni, eccetera. Giovanni è il suo nome, come dire, questa è una decisione che preesiste alla sua nascita. In quell'istante la sua bocca fu aperta e la lingua sciolta, ed egli parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da paura, e in tutta la regione montagnosa della Giudea si discorreva di queste cose. Tutti quelli che le udivano le posero nel loro cuore, dicendo: che sarà mai questo bambino? La mano del Signore, infatti, era con lui. Zaccaria, suo padre, fu ripieno di Spirito Santo. Eccolo qua, finalmente. Dopo sua moglie, suo figlio, la parente di sua moglie Maria, anche Zaccaria è un uomo pentecostale. Era colmo di Spirito Santo e profetizza, dicendo: benedetto il Signore, il Dio di Israele, che ha visitato e riscattato il suo popolo e ha risvegliato per noi una potenza di salvezza nella casa di Davide, suo servo, come aveva parlato per bocca dei santi, da tempo suoi profeti, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di tutti quelli che ci odiano, fare misericordia ai nostri padri e ricordarsi della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nostri nemici, di rendergli il culto, senza timore, in santità e giustizia, alla sua presenza per tutti i nostri giorni. Prima parte. Seconda parte. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché camminerai innanzi al Signore per preparargli le vie, per far conoscere la salvezza al suo popolo nella remissione dei suoi peccati, grazie alle viscere di misericordia del nostro Dio, per le quali ci visiterà l'astro levante che spunta dall'alto, per illuminare chi giace nelle tenebre e nell'ombra di morte e guidare i nostri piedi sulla via della pace. Intanto il bambino cresceva e si fortificava in spirito e stava in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. Luca utilizza pochissime parole per narrare la nascita di Giovanni, ma è, a differenza di quella di Gesù, ampiamente sviluppato l'episodio della sua circoncisione, con la relativa, non pare che fosse la circoncisione il momento in cui si imponeva il nome, cioè, ma va a sapere. Comunque, toccava a Zaccaria indicare il nome del figlio e, non potendolo fare lui perché non riusciva più a parlare, i parenti si sentono autorizzati a farlo loro e chiamandolo come il padre. Elisabetta, essendo la madre, non ha nessuna voce in capitolo, ma se la prende la voce in capitolo questa vecchietta, e perché lei è diversa, è ormai ripiena di Spirito Santo ed è, essendo il marito muto, non ha saputo dal marito come si sarebbe chiamato questo figlio loro primogenito, ma da chi l'ha saputo? Dallo Spirito Santo di cui è ripiena. Per cui ripiena di Spirito Santo dice: il suo nome è Giovanni, che vuol dire il Signore fa grazia, e la grazia soprattutto l'ha fatta a questo papà e a questa mamma, che hanno finalmente visto le loro preghiere, che continuavano. Si dice: le tue preghiere sono state esaudite, si dice prima. Si dice che Zaccaria continuava a pregare contro ogni speranza per avere un figlio. Ecco, e Zaccaria dice che dice Giovanni è il suo nome, cioè il Signore fa grazia, e questa grazia si verifica immediatamente. A Zaccaria si scioglie la bocca ed è in grado di profetizzare. Il Benedictus viene presentato come una profezia di Zaccaria. È interessante perché Zaccaria ed Elisabetta sono in tutto e per tutto persone dell'Antico Testamento. Adempiono con molta fedeltà gli adempimenti rituali, ci è stato detto, sono giusti davanti al Signore, non hanno la minima intenzione di distaccarsi dal ceppo in cui sono stati creati, in cui sono stati educati, in cui sono cresciuti. Sono obbedienti a Dio, ma al tempo stesso questa loro obbedienza li fa inconsapevolmente diventare primi cristiani, primi testimoni di quella nuova era nello spirito che la nascita di Gesù ha portato nel mondo e di cui poi gli Atti degli Apostoli saranno testimonianza. Il Benedictus, se ricordate, forse qualcuno di voi c'era, mi pare 2 anni fa, in preparazione al Natale, io ne avevo parlato dei cantici, perché Luca, come dire, inframmezza nel suo Vangelo dell'infanzia 4 cantici, 2 molto lunghi, il primo il Magnificat e il secondo il Benedictus, il terzo corto, che è quello degli angeli che dicono gloria a Dio negli alto dei cieli, sopra la gloria, sopra la grotta di Betlemme, e il quarto piuttosto corto, ma non troppo, che è il Nunc Dimittis, cioè il cantico elevato da Simeone al momento della presentazione al Tempio. Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti. Ecco, questi due canti, principalmente poi questi due cantici, il Magnificat e il Benedictus, che sono i più cospicui, e che di questi tre cantici la Chiesa, dilatandone molto, ne ha conservato uno nella liturgia festiva, gloria a Dio nell'alto dei cieli, e 3, Benedictus al mattino, Magnificat alla sera e Nunc Dimittis alla notte prima di coricarsi, e 3 li ha conservati molto opportunamente nella liturgia quotidiana. È molto probabile che questi inni, come avviene analogamente per gli inni che ci riporta San Paolo nella lettera ai Colossesi, nella lettera agli Efesini, nella lettera ai Filippesi, questi inni non siano una composizione di Luca, come non sono quegli inni una composizione di Paolo, erano inni utilizzati dalla prima comunità cristiana, che San Luca evidentemente conosce e che probabilmente ha adatta anche, eccetera, eccetera, ma probabilmente in questo c'è un accordo molto generale dei commentatori, probabilmente gli sono precedenti, cioè è del materiale che Luca utilizza. Siccome il tempo sta quasi per finire, vi dico semplicemente che il cantico, che è di nuovo strapieno di riminiscenze dell'Antico Testamento, se voi prendete una qualunque edizione della Bibbia che abbia le citazioni marginali, vedete a fianco al Magnificat e anche ugualmente a fianco del Benedictus di quante citazioni scritturistiche questi cantici sono infarciti. Ecco, per farla breve, viene detto che con la visita del sole che sorge dall'alto, che è chiaramente il Messia e che è chiaramente il Signore Gesù preannunciato da Giovanni, e tu bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, Il riferimento all'episodio del battesimo è evidente, ecco, io mando riguardo a Giovanni Battista è evidente, ecco, questa salvezza è causa di benedizione a Dio perché ha suscitato una salvezza potente nella casa di Davide suo servo. Noi siamo finalmente salvati dai nostri nemici, dalle mani di quanti ci odiano, perché è finalmente la promessa fatta da Dio si può realizzare. E in che cosa consiste questa presenza fatta da Dio fin dall'inizio? Ricordate nel libro dell'Esodo, servirete, all'inizio del libro dell'Esodo, servirete Dio su questo monte. La promessa fatta da Dio è che quello che l'umanità finalmente, Israele, e con lui e dietro a lui tutti i popoli della terra possano finalmente servire il Signore in santità e giustizia.